ovviamente, ovvio. Cominciare? No, no. Io l'odio per le cose che entrano un po' per volta. Ad ogni modo, adesso io vi presento la prima parte relativa ai risultati del questionario, cioè questionario che avete fatto in gennaio, mi sembra, alla fine del mio corso, ed era quel questionario sulle scelte post laurea triennale e anche sui giudizi, alcuni giudizi sulla magistrale di Trieste, perlomeno come era e come pensavate di conoscerla fino a gennaio. L'abbiamo fatto in gennaio 2015 e abbiamo avuto 52 studenti che hanno risposto a questo questionario, che erano tutti del terzo anno della laurea triennale. Allora, la prima domanda era quella se avevate già deciso cosa fare dopo la laurea triennale, e c'è anche il confronto con i dati dello stesso questionario, o perlomeno simile, che avevamo sottoposto agli studenti del 2014, sempre del terzo anno. Allora, per quanto riguarda lo stato della decisione, vediamo che la maggior parte di voi ha già deciso su cosa fare dopo la laurea triennale, mentre c'è ancora un 20-30% di indecisi, cioè alcuni che non hanno deciso e altri che non sanno ancora cosa fare in particolare. Cosa pensi di fare dopo la laurea triennale? C'erano diverse alternative, ma in realtà poi si riducono a il 90%, quasi il 92%, uguale nei due anni di rilevazione, che ha deciso per continuare con una laurea magistrale. Qui dentro ci sono sia lauree magistrali in psicologia, che sono circa l'85-88%, e poi una piccolissima percentuale di lauree diverse, di lauree magistrali diverse da quelle in psicologia. E soltanto un 8% che decide di lavorare direttamente. Qui di seguito, adesso lo vedete così. Queste erano, c'era una domanda su quelle che erano più o meno le determinanti della scelta, e vedete che quelle più in qualche modo gettonate erano il fatto di voler fare lo psicologo, quindi la professione di psicologo, l'interesse per la professione di psicologo, degli interessi personali per proseguire con la laurea magistrale. E la determinante della scelta dove andare era relativo anche e soprattutto alla qualità della formazione. Poi avevamo un altro gruppo di determinanti, che era quello del prestigio della sede e dei servizi offerti dalla sede. Poi venivano ancora con un terzo gruppo la vicinanza della sede, la quantità di studio in qualche modo, il carico di studio che richiedeva quella determinata laurea magistrale, il parere dei familiari e per ultimo l'opinione degli amici e le scelte fatte dagli amici. D'accordo? Quindi più o meno le determinanti più importanti sono professione, interessi professionali e qualità della formazione. C'era una domanda che diceva: quanto pensi di conoscere la laurea magistrale di Trieste? E come già per l'anno scorso, anche se c'è un leggero miglioramento da un certo punto, perché andiamo da per niente a moltissimo, di nuovo la maggior parte delle risposte si attesta attorno al centro, in pratica. Cioè la maggior parte delle persone ha una, perlomeno la mediana è a 3, quindi abbiamo che è abbastanza distribuito, anche se c'è, se viene detta una certa conoscenza della laurea magistrale di Trieste, però c'è una buona percentuale di persone che dicono di non avere le idee molto chiare su quello che è realmente. Poi c'era un giudizio sulla difficoltà della laurea magistrale, e anche in questo caso c'era la mediana si situa intorno al punto centrale, ovvero sia al 3, con una distribuzione che viene più verso l'estremo della maggiore facilità della laurea magistrale di Trieste, d'accordo? Però in realtà siamo sui valori centrali. Poi c'era quanto tempo pensi che venga dedicata all'attività pratica, laboratori, esercitazioni e così via, nella laurea magistrale di Trieste. E qui c'è un cambiamento rispetto al 2014. C'è uno spostamento verso valori centrali, ovvero sia forse anche per l'esperienza che avete fatto nel terzo anno, quello del 2015, nel tendere a dire che c'è un po' più di attenzione all'attività pratica, anche se però l'addensamento è sempre l'idea, non vorrei chiamarlo preconcetto, ma insomma l'idea che avete della laurea magistrale di Trieste è quella che in realtà non ci sia una grande attenzione per le attività pratiche, per le esercitazioni, i laboratori e cose di questo genere. Una delle affermazioni che ritrovavate poi in fondo e che dovevate giudicare era se la laurea magistrale di Trieste permette di sviluppare competenze applicative. Questa era un'affermazione, non era una domanda in realtà, il punto interrogativo non c'entra niente. Permette di sviluppare competenze applicative e non dà una formazione esclusivamente teorica. Anche qui siamo sempre con la mediana al centro, non cambia molto rispetto all'anno precedente, ma l'idea è di essere in disaccordo con questa affermazione e quindi la maggior parte di voi pensa che in realtà non ci sia uno sviluppo delle competenze applicative e invece dia una formazione soprattutto teorica. Non so se vi riconoscete in questo quadro. L'altra affermazione era che la laurea magistrale di Trieste è esclusivamente un'impostazione di tipo metodologico-scientifico e in questo caso siete in buona parte d'accordo con questa affermazione e quindi questa è il contraltare dell'altra in qualche modo, quindi più un'impostazione metodologica diciamo così rigorosa, più votata alla ricerca piuttosto che all'applicazione. E poi il fatto che la laurea magistrale di Trieste non fornisca alcuna preparazione in psicologia dinamica e o clinica. E in questo caso siete tutti d'accordo che la magistrale, no, non è vero, ma buona parte di voi sono d'accordo che no, non fornisca una preparazione, alcuna, cioè proprio per niente, preparazione nell'ambito clinico, che sia dinamico. Poi c'era una domanda che vi chiedeva di che vi chiedeva di, se sapevate qualche cosa su, scusate il benvenuto, ma è una cosa fra di noi. Allora, se quanto ritenete di sapere sugli insegnamenti attivati nella laurea magistrale di Trieste? Anche in questo caso è uno dei due casi o due o tre casi in cui c'è stato uno spostamento in qualche modo, c'è un aumento delle risposte positive, nel senso che pensate di saperne molto di più rispetto, cioè, di più rispetto agli studenti del terzo anno dell'anno scorso. E questo pensiamo possa essere anche dovuto al fatto che ci sono stati un po' di incontri di orientamento, ne abbiamo parlato di più, insomma, cioè, si è parlato un po' di più. Altra affermazione, non ci andiamo perché sono strani, vabbè, no, erano affermazioni queste, le affermazioni finali, e che diceva che i contenuti della laurea magistrale di Trieste sono semplicemente un approfondimento di quanto già precedentemente presentato nella laurea triennale, e in questo caso siete quasi tutti d'accordo su questa affermazione, cioè pensate che sia semplicemente un ripetere le cose. E vorrei solo fare un inciso qua e sfatare un attimo questa convinzione, perché quello che succede nella laurea magistrale, perlomeno in moltissimi corsi della laurea magistrale, è che c'è un cambio di prospettiva totale, nel senso che nella triennale voi in qualche modo assistete a delle lezioni in cui il docente vi spiega delle cose e poi avete un ruolo relativamente passivo. Nella laurea magistrale, non soltanto nella nostra, ma nella nostra succede, c'è un cambio totale, nel senso che dovete diventare dei soggetti attivi. Cioè a questo punto diventa un rapporto anche col docente abbastanza di tipo diverso. Questa è una domanda che era ambigua e ce ne siamo accorti, ma non l'abbiamo cambiata quest'anno, la cambieremo se continueremo a fare questo questionario negli anni prossimi, perché qui si parla dei servizi di segreteria in generale e quindi quello che voi pensate è la segreteria studenti, ma anche la segreteria didattica nostra, e per il poco che ne so, le reazioni nei confronti delle due segreterie sono molto diverse. Qui c'è una reazione negativa, probabilmente perché le due segreterie vengono fuse insieme, insomma, si pensa ai servizi di segreteria. E ad ogni modo c'è appunto un giudizio piuttosto negativo su quelli che sono i servizi di segreteria. Poi la laurea magistrale di Trieste offre numerosi e adeguati servizi allo studente, aule, sale di studio, bar, mensa, eccetera. Anche in questo caso non c'è una grossissima differenza rispetto all'anno prossimo, all'anno passato, la mediana si situa sempre sui valori centrali. C'è un miglioramento, nel senso che vedete queste che sono quelle del 2000, addirittura abbiamo un 5% di persone che pensano che ci siano delle aule meravigliose, bar, sale, studio, insomma, tutte queste cose qua. E questo probabilmente è dovuto al fatto che ormai siamo abbastanza assestati in centrale, abbiamo avuto il problema del trasloco, siamo sempre stati un po' in giro, siamo un po' nomadi da questo punto di vista. Adesso, almeno da 2 o 3 anni, siamo un po' più assestati e quindi probabilmente riuscite anche a usufruire meglio dei servizi che in realtà ci sono, ancora non c'è, non ci sono. Un'altra affermazione era questa, cioè che chi ha scelto di proseguire il corso formativo a Trieste è soddisfatto dell'organizzazione didattica del corso di laurea magistrale. Allora, l'anno scorso gli studenti della triennale pensavano che in realtà fossero molto scontenti gli iscritti alla laurea magistrale. Quest'anno abbiamo avuto un leggero shift ed erano addirittura la mediana si situava sul 2. Quest'anno abbiamo avuto un miglioramento del giudizio rispetto a questa affermazione, e probabilmente, non so se forse avete avuto maggiori informazioni, avete avuto maggiori scambi anche con i vostri colleghi della magistrale, oppure banalmente siete andati a vedere quelle che sono le valutazioni degli studenti sulla didattica, no? Quelle che sono di dominio pubblico. Poi, La laurea magistrale di Trieste offre molte opportunità di tirocinio professionalizzante post laurea. E qui c'è una situazione in entrambi gli anni abbastanza di non avere un'idea precisa, ma soprattutto però c'è anche un nucleo abbastanza grosso che dice che in realtà non ci sono tutte queste possibilità di tirocinio professionalizzante. Anche questo è un po' un preconcetto, perché in realtà ci sono moltissime, per quanto riguarda il tirocinio post laurea in particolare, ci sono moltissime convenzioni con enti e altre varie cose per cui le possibilità di tirocinio ci sono. Come poi abbiamo l'affermazione quanto ritieni che la domanda quanto ritieni che la laurea magistrale di Trieste dia la possibilità di imparare una professione. Siamo di nuovo con la mediana sui valori centrali, però vedete che c'è un giudizio abbastanza negativo sia per quello che riguarda il 2014 sia per quello che riguarda il 2015 sul fatto che in realtà viene vissuta come una magistrale poco professionalizzante. Probabilmente si riconnette anche al fatto dell'idea che ci sia poca attenzione alla parte pratica e molta attenzione invece all'impianto metodologico e all'aspetto più scientifico della disciplina. Questa dovrebbe essere l'ultima, se non mi ricordo male. La laurea magistrale di Trieste consente di accedere ad una scuola di specializzazione che abiliti alla professione di psicoterapeuta. Allora, mentre la maggioranza delle persone ha un'idea abbastanza chiara, nel senso che qualsiasi laurea magistrale in psicologia della classe LMM51 consente di accedere ad una scuola di specializzazione che abilita alla professione di psicoterapeuta, resta pur sempre un circa un 38% nel 2014, è un po' diminuito, è diventato il 30% nel 2015, di persone che non hanno un'idea, che sono indecise, non sono sicure che sia proprio così. E questo è abbastanza strano, forse questa è anche una nostra responsabilità del fatto di non darvi abbastanza informazioni. Questa è, lo so. Allora, per concludere questa parte, allora, la quasi totalità degli studenti dichiara che si iscriveranno alla laurea magistrale, quindi la prosecuzione naturale da un certo punto della triennale è la laurea magistrale, e nella stragrande maggioranza quella in psicologia, anche perché è anche la scelta più sensata da un certo punto di vista. Più del 60% degli studenti ritiene di aver già scelto a quale laurea magistrale si iscriverà, e quello che abbiamo notato, non ve l'abbiamo fatto vedere in un grafico perché forse sarebbe stato troppo deprimente per noi, la maggioranza pensa di non iscriversi alla magistrale di Trieste, perché, e l'abbiamo visto, ritiene che offra meno opportunità di laboratori, tirocini, quindi sia meno professionalizzante e con un'impostazione prevalentemente metodologica e scientifica. Qui io non so mai se poi c'è ancora qualcosa, sì. Alcune risposte sono degli, e quello che è importante per noi è che ci sono delle risposte che sono indicatori che l'informazione non è adeguata, perlomeno noi non siamo stati in grado di convogliare in maniera corretta e adeguata le informazioni, ad esempio sul tirocinio, sull'accesso alle scuole di specializzazione. E ci sono altre domande, altre risposte, o meglio, che suggeriscono su come ripensare il piano di studi, cioè aumentando il laboratorio di esercitazioni, ed è quello in realtà che abbiamo fatto, abbiamo provato a fare, e vedremo quali saranno i risultati. Qui Donatella, sei subentri? Siamo già sul piano di studi? Faccio una pausa. No, ci sono.
Ok, allora vado avanti io, addormentata, stanca, ho dormito 2 ore, ok. Allora, ho preparato le slide fino a quando ho finito. Allora, novità dell'anno, grande novità. Abbiamo deciso, alla luce anche dei dati raccolti l'anno scorso, dal fatto delle osservazioni che sono state fatte, da quello che era anche un piccolo cambiamento nel nostro gruppo docente, sono entrato un nuovo docente, ha preso servizio il 1° di aprile, è un docente di psicologia clinica, stanno entrando altri 2 ricercatori, quindi tenuto conto di questo, tenuto conto delle vostre osservazioni, tenuto conto del fatto che in realtà noi offrivamo molta più didattica di quella necessaria per la magistrale, chi di voi aveva visto il curriculum della magistrale aveva visto che c'erano moltissimi percorsi a scelta, c'era la possibilità di fare scelte, quindi teoricamente uno poteva costruirsi un percorso, ma per costruire un percorso bisogna essere esperti forse, e quindi già conoscere un po' i contenuti, e quindi forse non era così chiaro, mentre ai nostri occhi magari era facile immaginare di prepararsi soprattutto in una certa direzione rispetto a un'altra, privilegiare un tipo di preparazione rispetto a un'altra, forse agli occhi di un inesperto, uno che non conosce i contenuti dei corsi, dettaglio, questo era più complesso. Quindi tenuto conto di tutto questo abbiamo deciso, e tenuto conto anche di alcune modifiche nei limiti e nei vincoli ministeriali, perché quello ci poneva prima dei problemi, abbiamo deciso di introdurre dei curricula. Quindi all'interno del percorso magistrale c'è comunque una laurea magistrale in psicologia, ma ci sono 3 curricula. I curricula sono questi: psicologia cognitiva applicata, neuropsicologia e psicologia clinica, e psicologia sociale e psicologia dello sviluppo. Adesso vi mostro, prima vi dico come sono grosso modo composti e poi vi mostro i piani di studio che abbiamo preparato per questi 3 diversi curricula. Allora, ci sono, ovviamente sono curricula, quindi ci sono i vincoli, non possono essere cose completamente diverse per definizione, anche ministeriale, abbiamo dei vincoli anche su questo, e quindi c'è una parte comune, e quindi per ognuno dei curricula ci sono 60 crediti che sono comuni di insegnamenti di livello avanzato, che sono appunto diretti all'acquisizione di competenze comuni, e qui a tutti quanti, agli ambiti fondamentali della psicologia. E poi ci sono invece 60 crediti che differenziano i 3 percorsi tra di loro, che sono composti in parte da corsi dedicati ai diversi curricula, in parte da quello che è il lavoro di tesi e di tirocinio. Su questo torneremo dopo, perché anche un'indicazione che già stiamo fornendo agli studenti di scuola magistrale, della laurea magistrale, scusate, è che in realtà uno può usare il tirocinio per fare attività in laboratorio, da associare alla tesi, e quindi per trasformare quella che era diventata una tesi molto ridotta, siamo arrivati a 16 crediti, un tempo la tesi di laurea era qualcosa su cui si lavorava per molti mesi, 6 mesi, 1 anno e così via, poi cominciando a quantificare eravamo arrivati a 16 crediti, no? Quindi vuol dire, se trasformiamo in ore di lavoro, più o meno sono 3 mesi, poco più di 3 mesi di lavoro che venivano dati, assegnati come quantità di lavoro per la tesi di laurea. Se una persona intende sviluppare un progetto magari sperimentale, in qualche modo provare a fare effettivamente un minimo di ricerca, 3 mesi sono pochi. Quindi l'idea è quella che se uno studente, per interesse anche suo, vuole approfondire, vuole lavorare un progetto più articolato, può associare i crediti del tirocinio, almeno parte dei crediti del tirocinio, decide lui quanto, alla tesi. E quindi lavora in laboratorio, il laboratorio in cui poi ha deciso di fare la tesi. E quindi riesce comunque a costruire un percorso che permette l'approfondimento di un argomento rispetto ad un altro. Comunque vediamo assieme i piani di studio. Allora, cominciamo con il primo, questo è il curriculum di psicologia cognitiva applicata, cioè comunque, quindi abbiamo degli insegnamenti che rivedremo ripetuti, ma insomma, neuroscienze cognitive, metodi di indagine e intervento applicati allo sport e alla salute, apprendimento matematico, valutazione e intervento, psicologia di gruppi, psicologia clinica, medicina del lavoro, disegni longitudinali, personalità, filosofia della mente, e poi sono per il primo anno 12 crediti a scelta. Su quelli a scelta farò un discorso finale dopo che vi ho presentato tutti e 3 curricula, no? Perché c'è un discorso generale, quindi vi mostro, ne parliamo dopo. E poi al secondo anno avete un corso che si chiama giudizio e decisione, che è formato da 2 moduli, psicologia delle decisioni e giudizio sociale e comunicazione, sistemi percettivi, attenzione e vigilanza, e poi c'è ovviamente i 20 crediti sono diventati di tirocinio formativo e di orientamento, dove uno può utilizzarli anche interamente per associare la tesi, puoi in parte fare altre attività all'esterno, fare tirocinio in parte usarli per la tesi, una scelta che lo studente, quindi creando più spazio, più libertà nell'organizzazione di questa parte del vostro piano di studi. E poi la prova finale, a cui restano assegnati quelli previsti dai ROPSAI, i 16 crediti. Vi mostro gli altri due curricula, poi facciamo un discorso complessivo su quella che è l'insegnamento a scelta, e dopo passerò la parola ai colleghi, in qualche modo rappresentano adesso i diversi indirizzi, e vi darà un'indicazione di che tipo di formazione si acquisisce all'interno di quel curriculum, e quindi quali sbocchi ci possono essere successivamente per una persona che ha acquisito quel tipo di competenze. Ok, allora questo è il curriculum di neuropsicologia e psicologia clinica, e quindi c'è neuropsicologia dello sviluppo, neuropsicologia progredito, neuroscienze cognitive, metodologia della ricerca psicosociale, neurofisiologia avanzato, neuropsicologia clinica e riabilitazione, psicologia clinica dello sviluppo, psicopatologia, psicologia clinica, disegni longitudinali, personalità, e poi ci sono i 6 crediti a scelta, in questo caso sono 6 al primo anno. E poi il secondo anno, come vedete, questo vi faccio notare, sono concentrati gli insegnamenti al primo anno, in modo che al secondo anno uno dedichi la sua attenzione prevalentemente alla tesi di laurea e a comunque ai tirocini. La nostra idea, non riusciremo a attuarla perfettamente perché poi ci sono sempre altri vincoli, è di concentrare gli insegnamenti al primo semestre e di lasciare spazio al secondo. Ci sarà probabilmente qualche insegnamento, uno, due, anche al secondo, però di non avere tutti gli insegnamenti al secondo anno concentrati nel secondo semestre, come purtroppo talvolta capitava. Secondo anno, in questo caso c'è linguaggio e processi attentivi, che è composto da 2 moduli, attenzione e vigilanza, linguaggio, disturbi evolutivi e trattamento, e poi ci sono gli altri 6 crediti a scelta, tirocinio formativo di orientamento e prova finale. Le quantità per il assegnate al tirocinio formativo e alla prova finale restano identiche per tutti e 3 i curricula. E poi c'è l'ultimo dei curricula che abbiamo presentato, che è psicologia sociale e psicologia dello sviluppo. In questo caso abbiamo neuroscienze cognitive, metodologia della ricerca psicosociale, apprendimento matematico, valutazione e intervento, psicologia di gruppi, psicologia clinica, medicina del lavoro, disegni longitudinali e personalità, psicologia clinica dello sviluppo, neuropsicologia dello sviluppo, filosofia della mente, 6 crediti a scelta sempre nel primo anno. Un anno abbastanza denso, ma con l'idea che lo studente che riesce a fare tutti gli esami durante il primo anno si trova a poter lavorare in modo approfondito su quella che sono tesi e tirocinio nel secondo anno. Secondo anno, e quindi anche teoricamente a chiudere a luglio, se si organizza per andare poi all'estero, per restare in Italia per la scuola di specializzazione, il tirocinio, scusate, prima dell'esame di Stato, quindi in modo da non dovere, da poter chiudere con una certa facilità già a luglio. Secondo anno, giudizio e decisione, quindi diviso di nuovo in 2, l'insegnamento lo stesso che abbiamo visto per psicologia cognitiva applicata, diviso in 2 moduli, psicologia delle decisioni e giudizio sociale e comunicazione, 6 crediti a scelta che restano fuori, e quindi poi sempre tirocinio formativo e prova finale. E quindi complessivamente abbiamo i 120 crediti che, come vedete, sono composti, in genere sono 60 o 66 al primo anno di insegnamenti, con l'ottica che si diceva prima, cioè prima il professor Cavallero, ossia l'insegnamento, la magistrale non è un insegnamento dove si fanno le ore previste, non so se facciamo 36 o 42 o 48 ore di lezione per i 6 crediti assegnati di insegnamento, di queste solo una parte frontale, c'è sempre una parte, ovviamente ci sono differenze perché dipende dal tipo di corso, ma c'è sempre una parte che chiamiamo di esercitazioni. Spesso sono raccolte date, discussioni, lettura di articoli, discussione di articoli, poi ci sono differenze da corso a corso, però in tutti i corsi c'è almeno una parte, almeno un 20%, qualche volta diventa molto di più, dedicato al lavoro fatto assieme, al lavoro fatto in aula, al lavoro fatto nei gruppi. Questo appunto, come dicevo, dipende dal tipo di insegnamento, dipende anche dal numero degli iscritti a quell'insegnamento, perché se poi quanti saranno le persone iscritte, quanti saranno quelle iscritte per curriculum, ovviamente se io mi trovo 5 persone a lezione posso più facilmente lavorare in modo seminariale quasi tutto il corso. Se mi trovo con 40 persone, ovviamente questo è un po' diverso, no? E quindi ci saranno differenze, però sicuramente le ore, anche quelle relative agli insegnamenti classici, insomma, insegnamento non tirocinio, non tesi, saranno, anche all'interno di questi corsi ci sarà molto più spazio per quella che è l'attività pratica, i laboratori. Vi dicevo gli insegnamenti a scelta, voi avete 12 crediti ogni anno di insegnamenti a scelta, si possono scegliere gli insegnamenti attivi in Ateneo, gli insegnamenti attivi negli altri curricula, questo è importante perché noi abbiamo fatto organizzato, quindi voi avete visto, ci sono gli insegnamenti presenti in ogni curricula, ma ci sono anche insegnamenti che non vengono ripetuti. Lo studente però può decidere che vuole costruire un percorso di neuropsicologia, però è interessato a fare il corso di metodologia, ricerca psicosociale, o è interessato a fare il corso di decisioni, può decidere di scegliere un qualsiasi altri moduli per suo interesse personale per completare la preparazione. Quindi potete scegliere nei 12 che avete moduli da 6 tra quelli attivati negli altri curricula che non rientrano nel vostro curriculum. E poi ci sono invece insegnamenti che vengono attivati, insegnamenti piccoli, moduli da soli 3 crediti, che vengono attivati proprio per coprire l'insegnamento a scelta. Ed abbiamo, che sono quelli che più o meno avete già visto, fanno parte di corsi che abbiamo da anni attivato, psicologia animale comparata, metodi di osservazione dello sviluppo, counseling psicosociale, introduzione alla terapia cognitivo-comportamentale, genetica medica per psicologi. Ovviamente orientando anche queste scelte uno può costruire, può continuare a caratterizzare il suo percorso, perché anche qui vedete potete potenziare l'aspetto neuropsicologico, quello più applicato, o viceversa quello più sociale, più orientato allo sviluppo. Uno può fare scelte diverse per potenziare uno o l'altro dei percorsi. Tenete conto che al di là di quelli esplicitamente attivati, uno può scegliere anche altri insegnamenti e quindi può costruire, nell'ambito degli insegnamenti disponibili all'Ateneo, orientare ancora maggiormente quello che è il suo percorso. Mi fermerei qua e passerei la parola a qualcuno dei colleghi per presentare brevemente quello che è il tipo di formazione che si dovrebbe acquisire all'interno dei diversi curricula e quelle che potrebbero essere le prospettive. Walter, fai tu cognitiva applicata? Ok, se quindi racconti, cominciamo con cognitiva applicata, Maria Chiara fa sì, e Sergio tu fai neuropsicologia brevemente, qualche parola, Maria Chiara.
Buongiorno, allora io vi parlo di due cose, del curriculum prima delineato di psicologia cognitiva applicata e poi del dottorato di ricerca in quanto coordinatore del dottorato triestino, che costituisce uno degli output, degli sbocchi professionali per la laurea magistrale. Allora, richiamo alcuni concetti generali per la laurea magistrale in psicologia di Trieste, attivata qui a Trieste, che fa parte di questa classe nazionale, l'M51. Trieste l'ha progettata già da tempo in modo che sia conforme anche allo standard europeo sul percorso di formazione in ambito psicologico quinquennale, che è uno standard riconosciuto anche in paesi che non hanno il 3+2. Da noi, dove c'è il 3+2, la magistrale comprende 120 crediti, noi l'abbiamo articolata, come avete sentito, in 3 curricula. Ogni curriculum sostanzialmente sarà strutturato in 2 blocchi, un 60 crediti di insegnamenti comuni, non necessariamente identici, ma insegnamenti che hanno la funzione di approfondire la formazione generale, e 60 crediti orientati invece ad una specifica applicazione che è indicata appunto nel nome. Questi 60 crediti comprendono anche, come è stato detto, l'attività di tirocinio stadio. La laurea magistrale costituisce titolo di accesso indispensabile per la professione di psicologo, come sapete non è l'unico, ma è indispensabile perché poi serve un anno di tirocinio post laurea, anche questo è un requisito europeo, cioè che l'anno di formazione sia successivo alla formazione accademica, di formazione pratica sia successivo alla formazione accademica, e nell'ordinamento italiano è indispensabile il superamento dell'esame di Stato per poter esercitare come psicologo. Non per svolgere altre attività in cui la psicologia è importante, ma se uno vuole qualificarsi formalmente come psicologo è indispensabile il superamento dell'esame di Stato. Indipendentemente da questo, il titolo di dottore magistrale è necessario per l'accesso ai cosiddetti master universitari di secondo livello. Nel sistema italiano esistono master di primo livello accessibili con la laurea triennale e quelli di secondo livello. Al sistema dei dottorati di ricerca, in teoria molti dottorati di ricerca anche in aree molto diverse dalla psicologia accettano laureati in psicologia, perché il dottorato di ricerca offre un contesto di lavoro interdisciplinare, come quello anche triestino, e alle scuole di specializzazione di area psicologica, dove invece la laurea magistrale in psicologia è titolo di accesso indispensabile, oltre al possesso dell'abilitazione alla professione, che può in certi casi essere acquisito nel corso del primo anno di iscrizione. Comunque, cioè, formalmente per poter svolgere l'attività di specializzando è necessario essere psicologo abilitato tramite l'esame di Stato. Allora, questo vale in generale. Il curriculum psicologia cognitiva applicata, scusate, è scritto molto in piccolo perché seguo la descrizione che troverete formalmente nelle descrizioni dell'offerta formativa, ma vi riassumo i punti. Allora, il presupposto è una preparazione teorico-metodologica in psicologia cognitiva. Voi avrete nell'arco della triennale seguito vari insegnamenti di psicologia cognitiva e quindi dovreste sapere bene che cosa significa entrare nel merito di una conoscenza articolata delle funzioni mentali. L'obiettivo del curriculum però è quello di sviluppare competenze applicative, cioè dimostrare che queste conoscenze sulle funzioni mentali servono per capire alcune cose. Qui ne sono elencate molte, anche con alcune sovrapposizioni. L'ergonomia cognitiva, quindi tutti quanti i contesti di ottimizzazione della performance umana nel lavoro, nello sport, eccetera. L'area dei fattori umani, questo è un termine che deriva soprattutto dall'ingegneria, però in larga misura si sovrappone con il termine ergonomia cognitiva. I processi di gruppo nei contesti professionali e lavorativi, l'interazione tra utenti e dispositivi tecnologici, quindi la problematica dell'usabilità dei sistemi che vede il fattore umano come un elemento importante del funzionamento di un sistema, un elemento essenziale in molti casi. La progettazione e la valutazione delle politiche pubbliche di riduzione del rischio e di promozione del benessere, quindi entriamo nell'ambito della psicologia della salute in chiave preventiva, la comunicazione persuasiva e pubblicitaria, il potenziamento delle capacità decisionali degli individui attraverso la progettazione della comunicazione, dell'informazione e questa modalità particolare che qui viene citata, il nudging. Quindi siamo nell'ottica di portare le conoscenze che voi in parte avete acquisito nella triennale, che poi acquisirete, completerete nel primo anno della magistrale, di portarle in un contesto specifico di applicazione. A seconda degli insegnamenti scelti verranno enfatizzati gli ambiti di performance individuale o di performance di gruppo, ma questo è un aspetto tutto sommato io ritengo non essenziale, perché poi nel lavoro dello psicologo spesso questi due ambiti si intrecciano, questi due prospettivi si intrecciano. Questa frase che vedete si riferisce in generale all'ottica del raggiungimento di obiettivi formativi, cioè il laureato, la laureata sarà in grado di svolgere attività in almeno uno dei seguenti ambiti. Questa è una frase che troverete in tante lauree del sistema italiano e si riferisce a quello che deve essere l'obiettivo di docenti e studenti al termine, visto al termine del percorso biennale. Quindi non essere in grado di fare tutto, ma almeno in un ambito uno dovrà sentirsi competente, e probabilmente sarà l'ambito in cui poi andrà a fare il tirocinio annuale e in cui si preparerà per l'esame di Stato. Qui sono degli esempi: analisi dei processi percettivi, cognitivi ed emotivi, analisi dei processi decisionali e comunicativi a livello individuale e collettivo, progettazione e valutazione di interfacce tra utente umano e sistemi complessi, sistemi tecnologici, progettazione, realizzazione e valutazione di interventi informativi e formativi sui temi della sicurezza, della percezione del rischio negli ambienti di lavoro, valutazione del clima e del benessere lavorativo, sviluppo di metodi cognitivamente fondati per il miglioramento delle prestazioni sportive, progettazione e valutazione di interventi e campagne informative per la promozione del benessere e la prevenzione in ambito sanitario, di interventi per il supporto e il potenziamento delle capacità di giudizio e di scelta, di campagne pubblicitarie e di comunicazione psicologicamente fondate. Tutti questi obiettivi vengono acquisiti attraverso la strategia che già abbiamo descritto ma che richiameremo, cioè insegnamenti frontali, attività d'aula, laboratori collegati agli insegnamenti e seminari specialistici, e in particolare i tirocini nell'ambito del curriculum, che possono essere tirocini piuttosto brevi di un mese, due mesi presso aziende ed enti. In particolare i 20 crediti di tirocinio che voi trovate previsti nell'arco del secondo anno della magistrale potranno essere utilizzati in due modi diversi: per chi si orienta prevalentemente ad un futuro di ricercatore, come uno stage, un internato, diciamo, in uno dei nostri laboratori del Dipartimento, seguendo l'attività di ricerca di un docente. Tipicamente il docente ha alcuni progetti attivi, uno, due, tre, più, e svolge attività di ricerca in laboratorio. Il laureando può iniziare, prima di scegliere anche la tesi di laurea, a svolgere un internato. Molto probabilmente poi completerà questo percorso di formazione con una tesi di laurea sullo stesso argomento. L'alternativa è invece svolgere un'attività di stage esterno presso un'azienda con cui il docente tipicamente è in contatto e svolgere l'attività di ricerca al di fuori delle mura universitarie, per poi continuarla nel corso del progetto di tesi. Mi fermo qui o parlo dopo del dottorato? Come preferite?
Vuol dire adesso, a questo punto, sì, penso che vuoi dire qualcosa sul dottorato.
Ecco, però quello che dico sul dottorato non si riferisce a questo curriculum, ma si riferisce in generale allo sbocco laurea magistrale. Come dicevo prima, la laurea magistrale in psicologia è il titolo d'accesso, o meglio, la laurea magistrale è il titolo di accesso per il sistema dei dottorati, perché, ripeto, quasi sempre non qualificano il tipo di laurea come in maniera essenziale. Uno deve dimostrare all'esame di ammissione al dottorato che è bravo a fare ricerca in qualche campo, anche se proviene da un percorso un po' diverso. Però è vero che molti dei dottorati italiani nell'area della psicologia e delle scienze cognitive, come il nostro Triestino, accolgono preferenzialmente laureati magistrali in psicologia. Il dottorato di ricerca di Trieste, che raccoglie gran parte dei docenti che avete conosciuto, che conoscerete nella laurea magistrale, si chiama dottorato di ricerca in neuroscienze e scienze cognitive, in inglese PhD Program in Neural and Cognitive Sciences. È simile come conformazione, come fisionomia, ad altri dottorati italiani e internazionali che hanno una componente prevalentemente psicologica e in misura minoritaria biologica, oppure viceversa, con una componente prevalentemente biologica e minoritaria psicologica. Nel nostro collegio di dottorato al momento c'è un 70% di persone, di docenti che appartengono all'area psicologica e un 30% che appartengono all'area biologica, quindi fisiologia e neuroscienze cliniche. Questa è la descrizione in inglese che trovate nel sito del Dipartimento. Io vi rinvio in generale per queste informazioni al nuovo sito del Dipartimento di Scienze della Vita, lo esplorate, forse l'avete già fatto, e a un certo punto trovate la presentazione dei tre dottorati del Dipartimento di Scienze della Vita, Biologia Molecolare, Ambiente e Vita e appunto Neuroscienze e Scienze Cognitive, e trovate questa descrizione che richiamo senza tradurla letteralmente. Allora, il punto fondamentale è che il dottorato di ricerca, il programma di dottorato, ha l'obiettivo di fornire un addestramento alla ricerca di tipo avanzato, quindi un training alla ricerca, è un apprendistato, il percorso di apprendistato, il dottorato, su argomenti che includono le neuroscienze molecolari e cellulari, la neuropsicologia, la psicologia sperimentale dei processi cognitivi, la psicologia sociale, con un'enfasi specifica sulla ricerca interdisciplinare del sistema mente-cervello. Questo giustifica questa etichetta che vede le due componenti, fondamenti neurali e funzioni cognitive, e sulle applicazioni nei contesti clinici, ergonomici e sportivi. Questi sono i tre ambiti tipici di ricaduta della ricerca. Gli studenti di dottorato, che vengono qualificati come studenti nel sistema italiano, anche se sono in realtà dei giovani ricercatori, questa è l'ambiguità in cui si muove, o meglio la plurivocità in cui si muove il dottorato. Gli studenti sviluppano competenze e abilità rilevanti per diventare dei ricercatori indipendenti e creativi. Queste sono le caratteristiche. Ciò che uno deve acquisire nei 3 anni di dottorato è l'indipendenza, l'autonomia nel formulare progetti e nella capacità di svilupparli, e la creatività. La creatività non è una cosa che si compra al supermercato tanto facilmente. Quello che si può fare è cercare di penalizzare chi è poco creativo, o i momenti in cui uno è poco creativo, e incentivare quando uno è creativo. Lo scopo della ricerca è quello di trovare qualcosa di nuovo. È molto importante avere qualcosa di nuovo da dire agli altri, se si vuole intraprendere con successo questo percorso, in almeno una delle aree che qui sono descritte: la neurobiologia e neurogenesi, la neurofisiologia cellulare, le neuroscienze cliniche, la psicolinguistica, l'area della percezione, azione e attenzione, memoria e controllo esecutivo, pensiero, giudizio e decisione, psicologia dello sport, sviluppo tipico e atipico, psicologia sociale e psicologia delle personalità. Alcune di queste aree per voi sono assolutamente chiare, altre sono meno chiare, però quello che è veramente importante è che in questa fase voi vi pensiate, nel momento in cui vi iscrivete ad una magistrale, anche come dei potenziali candidati ad un esame di dottorato. Il sistema dei dottorati internazionale è complesso, è molto competitivo, ci sono pochi posti. Non so, per dire, a Trieste ne bandiamo ogni anno 5, altri dottorati italiani forse ne bandiscono un po' di più. A livello internazionale trovate delle selezioni sempre per numeri di queste entità. Però se voi intraprendete un percorso di laurea magistrale con una forte motivazione alla ricerca, e poi avete un ampio panorama di luoghi e di specificità dei dottorati verso il quale rivolgere la vostra attenzione. Per dare un'idea del sistema italiano, ci sono una 50 di dottorati che comprendono la psicologia, a volte in misura maggioritaria, prevalente, come in questo caso qui, il 70% di psicologia, in altri casi minoritaria. La psicologia si ritrova per esempio in percorsi di area filosofica, di area biologica, di area sociologica. Quindi su questa 50 di dottorati, una 20 hanno questa caratterizzazione prevalentemente psicologica, ce ne sono circa 15 di area prevalentemente neuroscienze, al quale comunque voi potete aspirare con una formazione nella laurea magistrale. Altri sono di aree più riferite alle cosiddette scienze sociali, sociologia, economia, e altri di area, anche di area filosofica. Bene, credo di avervi illustrato a sufficienza. Se avete domande, naturalmente qualcuno, siamo a disposizione.
Dopo sviluppo, sì.
Vi ricollego qua.
No, era questo. No, è certo sviluppo. Tanto li parla, loro parlano, se
non c'è. Non c'è.
Vai, tanto collego.
Allora, io così devo darvi qualche informazione che riguarda soprattutto gli interessi e gli sbocchi di una psicologia clinica. Allora io chiarisco subito che non sono psicologo, sono medico, sono neurologo e ormai ne ho passate un po' di tutti i colori, nel senso che quando ho cominciato a lavorare io, così, le necessità di un clinico per definire delle particolari situazioni e definire delle ipotesi di lavoro con il singolo paziente erano abbastanza limitate. Il paziente era quello che si chiedeva allo psicologo: c'è o non c'è il ritardo mentale? Erano proprio domande semplici: c'è o non c'è un ritardo mentale? C'è o non c'è un disturbo del linguaggio? E questo, e lo psicologo, la psicologa di turno si preoccupava di dare risposte di questo tipo. Negli ultimi 30 anni questo tipo di situazione è cambiata radicalmente. Perché? Ma perché ci si era accorto che la psicologia clinica è una forma di ragionamento clinico che ci permette di fare delle operazioni abbastanza importanti con il paziente, a patto che noi siamo in grado di articolare una valutazione adeguata. Quando dico valutazione adeguata mi riferisco agli strumenti che mettiamo in campo per spiegarci il fenomeno paziente che abbiamo davanti, e quindi già questo costituisce una prima cosa da risolvere, costituisce un tipo di attività rispetto a cui estrinsecare una serie di competenze. Che strumenti uso per definire il problema? E una volta definito il problema, in che maniera mi rappresento che un eventuale intervento, che può essere, che ne so, io mi occupo di linguaggio di una logopedista o di un logopedista, e, oppure l'intervento di un fisioterapista, possa determinare dei cambiamenti. Voi accorgete che l'attività, insomma, non consiste più nel dire questo è così e ora se la vedono loro, no? E consegnarlo al logopedista o consegnarlo al fisioterapista. No, l'attività è cambiata. Perché? Ma perché quello che si richiede allo psicologo clinico è di dare una definizione dei problemi e che questa definizione sia scientificamente trattabile e costituisca un'ipotesi di lavoro per un'ipotesi di lavoro per intervenire sul fenomeno, sullo stesso fenomeno. Allora, il corso di laurea in psicologia clinica cerca di articolare naturalmente tutte una serie di proposte per dare una risposta a questo tipo di esigenza, che poi ha un suo corrispettivo così nelle possibilità lavorative degli psicologi, nel senso che negli ultimi anni si sta assistendo a una crescita progressiva nelle ASL, negli ospedali, nei centri di riabilitazione, nei centri di trattamento di varie patologie psichiatriche e neuropsicologiche, di questo ruolo dello psicologo che, a cui non è chiesto più di dire è così o non è così, è chiesto di definire la natura del fenomeno, la qualità del fenomeno e i possibili agganci che lo psicologo clinico di per sé oppure l'operatore specifico, logopedista, fisioterapista, possa intervenire. Allora il corso di laurea cerca di fare questa operazione cercando di concretizzare delle esperienze in cui gli studenti della laurea magistrale possano maturare delle competenze, che saranno competenze in uso di strumentazione diagnostica particolare, che saranno competenze di elaborare ipotesi terapeutiche di tipo particolare e così via. Faccio un esempio: ieri ho avuto un incontro con una ragazza che ha fatto la tesi con me sul trattamento delle forme di dislessia evolutiva. Badate bene, io non mi occupo di bambini, però mi occupo di tecniche di riabilitazione e ne ho messe in piedi alcune. Queste tecniche di riabilitazione possono essere utilizzate anche nel caso, per esempio, delle disortografie evolutive, a patto che però si identifichi bene chi è il candidato a un intervento di quel genere, a patto che ci si abbia a disposizione lo strumento per seguire il processo di riabilitazione del paziente, a patto che si abbiano gli strumenti per valutare gli effetti dell'operazione che si è fatta. Il corso di laurea in psicologia clinica vuole in qualche modo offrire una formazione in questo senso, offrire una formazione che sia diagnostica, offrire una formazione che abbia al suo interno dei concetti che riguardano per esempio il recupero funzionale, oppure che riguardino i particolari aspetti del comportamento di particolari pazienti e così via. Stiamo cercando di organizzare queste cose in laboratori. Vi dicevo, questa ragazza ha fatto la sua tesi, ieri è tornata da me perché sta facendo il tirocinio, si è inventata delle modifiche, secondo me ragionevolissime, del particolare schema terapeutico che avevamo messo su in piedi, e sta continuando il suo lavoro nell'arco del suo tirocinio post laurea. Questo per dimostrarvi che si cerca in altre parole non solo di costruire una didattica frontale che corrisponda a queste nuove esigenze formative, ma si cerchi di organizzare anche situazioni dove le persone possano ritrovare dei momenti di autoformazione, risolvendo casomai dei quesiti che possono essere risolti solo nell'ambito di particolari disegni sperimentali. Quello che stiamo cercando di fare è organizzare dei laboratori dove si verifichi questo. Io avevo preparato un esempio, ma è troppo lungo da mostrartelo. Chi fosse interessato può ricontattarmi per discutere. Qui voglio solo ribadirvi che questa figura professionale del neuropsicologo clinico si va attualmente definendo e si presta naturalmente moltissimo a forme di inserimento professionale, forse un inserimento lavorativo che è attualmente in corso. Recentemente, per esempio, la regione ha assunto un certo numero di neuropsicologi clinici che ora collaborano e esercitano la loro attività professionale in centri di riabilitazione, in ASL e in servizi di diagnostica neurologica. Ecco, credo di aver dato un po' un'idea forse non molto sistematica, ma insomma è un'idea che vuole risvegliare fondamentalmente una discussione su questo argomento.
Ok, adesso passo Lunghi per il curriculum di sociale e sviluppo. Bene, ultima. Buongiorno a tutti e a tutte. Sono proprio contenta di vedervi qua, perché pensavo di vedere poche persone, devo dire la verità. E mi fa piacere perché rivedo tanti visi dei miei studenti e che ho incontrato anche poco tempo fa. Allora, molto sinteticamente, mi sono fatta un canovaccio perché di solito mi dimentico le cose occupandomi di memoria, sono consapevole di questo. Allora, innanzitutto una piccola premessa. È stato fatto veramente un grande sforzo di ristrutturazione di questi curriculum, soprattutto da parte dei colleghi qui presenti, proprio per cercare di dare una risposta alle vostre critiche, quelle che vi abbiamo mostrato prima con Corrado Cavallero, e di avere sempre molto in mente i futuri sbocchi lavorativi. Quindi sarete poi voi, ci direte se questa sorta di veramente lavoro di ristrutturazione è risultato efficace. Per cui noi, io adesso in qualche modo, non vi parlo di nuovo del curriculum, di che cosa sono, quali sono gli argomenti, li avete visti. Invece vorrei proprio discutere con voi, o perlomeno darvi alcune idee, dei possibili sbocchi lavorativi. Perché quando gli studenti vengono da me, e gli studenti e studentesse vengono da me, ma prof, cosa faccio dopo? Allora, con questa idea in testa, vi dico cosa assieme con i colleghi e con le colleghe abbiamo pensato di far uscire da questo curriculum psicologia sociale e psicologia dello sviluppo. Voi vedete che è formato da 2 anni, ma non sono 2 anni assolutamente in contrapposizione, sono 2 anni profondamente integrate tra di loro. Noi l'abbiamo pensato in questo modo e anche ci siamo confrontati su questo. Quindi, per tutte le 2 anni, i futuri sbocchi lavorativi sono quelli di uno psicologo, di una psicologa che intende lavorare sia con minori ma con adulti nell'ambito delle situazioni di rischio individuale e sociale, ma anche nelle situazioni di prevenzione di questo. Questo è un aspetto che ci accomuna in modo particolare. E dopo ritornerò su questo. Per quanto riguarda invece sul curriculum dello sviluppo, più in particolare, che è l'anima sviluppo, lavoro soprattutto nell'ambito degli enti che si occupano dei processi di apprendimento, delle difficoltà di apprendimento, quindi scuole, ASL, associazioni, enti, ma istituzioni educative, ma anche studi privati. Quindi anche uno studente alla fine potrà coprire, uno studente, una studentessa, coprire ruoli di responsabilità dall'analisi psicologica, dei disturbi dello sviluppo, io mi occupo appunto del rendimento matematico, delle difficoltà matematiche e di altri aspetti, e delle difficoltà nell'ambito dello sviluppo per quanto riguarda gli aspetti cognitivi, affettivi, emotivi, durante tutto il ciclo di vita, non solamente quindi ai minori, anche negli adulti, c'è anche una componente relativa agli anziani, tra l'altro nel nostro curriculum. Poi anche lavoro come consulenza nelle scuole, uno sportello di consulenza nelle scuole, su vari temi, bullismo, prevenzione delle difficoltà scolastiche, intervento sulle difficoltà, temi che appunto accomunano tutti e due le 2 anime. Lavoro anche di formazione nei confronti degli insegnanti per la prevenzione della difficoltà, per l'intervento sui fattori cognitivi, emotivi e motivazionali, ma anche ad esempio sugli stereotipi di genere, la loro influenza nell'apprendimento, le pari opportunità tra maschi e femmine, altri temi che ci accomunano. Andando più nel dettaglio, e dopo Patrizia dirà se vuole, che per quanto riguarda invece di più l'aspetto sociale, integrazione, uno psicologo, una psicologa che si occupa dell'integrazione dei gruppi minoritari, ad esempio negli immigrati, quindi lavoro nelle cooperative, prevenzione dell'uso delle sostanze illegali e legali, quindi collaborazione con le ASL, lavorare come psicologi o psicologa di comunità presso enti pubblici, privati e associazioni, avere anche una consulenza sui temi del genere, della discriminazione, della violenza presso enti e associazioni, ma anche ad esempio lavoro sui marketing, messaggi persuasivi, quindi lavoro nelle agenzie, negli studi privati, e quindi nei differenti campi. Per concludere, un altro aspetto che ci accomuna, quindi la possibilità di progettare e valutare degli interventi in ambito sanitario, educativo, sui temi sia della psicologia dello sviluppo tipico e atipico, delle disabilità di apprendimento, ma anche delle sindromi genetiche e anche nell'ambito della psicologia sociale, dei temi della discriminazione e della violenza. Un laureato, una laureata magistrale, quindi potrà lavorare, diciamo, come elemento di supporto in equipe multidisciplinari, accanto a, quindi ad enti quali aziende sanitarie, aziende territoriali, servizi ospedalieri, e adesso non mi viene in mente altro, tutto l'aspetto dell'educazione. Chi vuole invece, come ha detto anche il collega prima, intraprendere invece di più un approfondimento dal punto di vista della ricerca, chiaramente poi anche in questo caso ha lo sbocco del dottorato di ricerca, dell'approfondimento di questo tema. Non mi dilungherei di più, vista l'ora, ma ovviamente sono disponibile, come tutti noi qua, a domande, chiarimenti adesso, ma anche dopo contatti individuali. Ok, benissimo, grazie. Allora, per chiudere il discorso laurea magistrale a Trieste, quello che ci resta è la missione, quindi come si viene ammessi, quali sono i criteri per l'ammissione alla laurea magistrale. Quelli che adesso vi mostro sono i criteri che abbiamo utilizzato l'anno scorso. È possibile che faremo piccole modifiche, ma la filosofia resterà la stessa, e comunque poi, dopo che vi li ho presentati, vi dico in che direzione potrebbero andare le piccole modifiche che dobbiamo decidere, che saranno decise in giro di qualche settimana, perché dovremo comunicare quello che sarà effettivamente il bando del prossimo, per la prossima missione, la prossima magistrale. Allora, quello che succede, che accadeva l'anno scorso, ovviamente, per i requisiti quali sono? Ovviamente la laurea di primo livello o un titolo superiore, quindi una persona che è già in possesso di una laurea, laurea vecchio ordinamento ad esempio, 88 crediti in almeno 6 degli 8 settori scientifico disciplinari MPSI, e quindi bisogna avere questi crediti, tutti gli studenti laureati in psicologia, normalmente laureati nelle diverse psicologie italiane, hanno gli 88 crediti, però mediamente questo accade. Questo riguarda il problema dei crediti, riguarda chi ha un altro titolo, non so, magari esce da una laurea di vecchio ordinamento in pedagogia e potrebbe non averli, in questo caso può fare degli esami aggiuntivi per aggiungere 88 crediti, ma non riguarda i presenti, insomma. Invece quello che può riguardare i presenti è il voto di laurea. Quello che noi abbiamo è che per essere ammessi c'è un livello minimo, cioè bisogna riportare un punteggio di almeno 95 su 110, per dirvi, tradotto in voti, in trentesimi siamo intorno ai 26 scarso, cioè non è un voto altissimo che si richiede. Questo perché? Perché ovviamente i decreti ministeriali prevedono che ci sia una valutazione della preparazione dello studente. Quello che noi abbiamo scelto è che uno studente che si laurea con un punteggio superiore ha già a testa il fatto che ha una preparazione adeguata. Ovviamente esiste la possibilità di essere ammessi anche se si ha un punteggio inferiore, questo ovviamente ci siano posti disponibili. Negli anni passati non c'è stato il problema, c'erano dei posti disponibili e quindi anche per chi aveva un punteggio inferiore era possibile essere ammessi. Ma cosa deve fare una persona con un punteggio inferiore a 95 alla laurea per poter essere ammessa? Deve presentarsi a una prova di idoneità. C'è una prova di idoneità che viene fatta in genere ad ottobre, a cui sono ammessi soltanto gli studenti che si sono laureati non a luglio, ma l'anno accademico precedente, quindi per chi si laurea entro febbraio e ha un punteggio inferiore a 95, può fare iscriversi alla prova di ammissione. Chi si laurea a luglio non può iscriversi alla prova di ammissione che accade subito dopo, cioè chi ha un punteggio di 95 comunque deve far passare l'anno, deve chiudere il suo anno e poi può essere ammesso l'anno successivo. Quindi lo studente, è chiaro? Cioè, che gli iscritti il prossimo anno potranno iscriversi alla laurea magistrale, magari facendo la prova di idoneità 15-16, soltanto quelli che hanno completato il loro anno accademico nell'anno 13-14. Okay? Quindi soltanto gli studenti che si sono laureati entro marzo, entro adesso, lo studente che si è laureato entro. Perché se no altrimenti uno arriva col 95 e chiude velocemente e poi si mette sulla prova di idoneità. Questa è la ragione, perché non la domanda era perché. Quindi la ragione è questa. Diciamo che noi vorremmo che lo studente, per essere ammesso, avesse questo tipo di preparazione. Se vuoi fare la magistrale dovresti avere questo tipo di preparazione, cioè deve avere un voto superiore a 95. Tenete conto che in gran parte delle lauree magistrali, non tutte, ma in gran parte è richiesto un voto minimo, addirittura in certi casi il 96, quindi siamo in linea con quello che accade. Ora, nessuno vuole che lo studente si lauri magari sta su un punteggio verso l'ultimo anno che è vicino, ovviamente se uno sta già su un punteggio molto alto, 28-29, non c'è nessun problema. Ma supponiamo uno studente che sta nel terzo anno, a metà del terzo anno, a febbraio, ha un punteggio che sta lì, no? E quindi se si impegna nel secondo quadrimestre può farcela, ma se non si impegna potrebbe non farcela. Allora lo studente potrebbe dire, siccome la prova di idoneità non è così difficile, perché la prova di idoneità cosa consiste? Semplicemente lo studente fa una specie di esame, un esame che corrisponde a 3 moduli da 6 di quelli che avete visto durante il vostro percorso, quindi una ripetizione di contenuti che avete già incontrato, sono versioni ridotte con programma ridotto, con esame semplificato, e quindi diventa un esame di 1 ora e mezza in cui uno Sì, fa l'esame su tre programmi ridotti di tre corsi che ha già fatto durante il percorso triennale e deve prendere un voto complessivo intorno al 26, no? La media complessiva del 26. Quindi non è una cosa difficilissima, ok? Allora cosa potrebbe pensare lo studente? Velocemente mi laureo e faccio, piuttosto che cercare di sforzarmi di fare solo gli esami, poi magari non riesco a farli, mi vanno male, faccio direttamente, non fa niente se sto sotto, se va bene va bene, sto sopra, se sto sotto, studio l'estate, tanto sono tre corsi, questi qua, prendo più di 96 e sono ammesso. Ovvio uno corre un rischio, perché se ci fossero più domande dei posti disponibili per persone che hanno più di 95, non ci sarebbero posti, però potrebbe essere un discorso. Quindi lo studente che non arriva a quel tipo di preparazione, viene data la possibilità di entrare come? Studiando. Studiando per un anno, e quindi studiando in modo accurato, e preparandosi per... quello che sono i miei, e preparandosi per fare l'esame. Quindi lo studente che si è laureato entro marzo 2015, adesso, può, se ha un voto inferiore al 95, può iscriversi, quando uscirà il bando, alla prova di idoneità che si terrà ad ottobre. Se supera la prova, se avrà un punteggio superiore al 95 su quella prova, potrà entrare in una seconda graduatoria a cui si accederà nel caso in cui restassero dei posti disponibili. Questo è il meccanismo. Quindi l'idea fondamentale è che si vogliono ammettere alla magistrale le persone che hanno più di 95. Ma ormai, non è, mentre un po' di anni fa lo studente poteva non saperlo, ma voi lo sapete da quando vi siete iscritti che esiste questo limite. Quindi lo studente che vuole entrare alla magistrale cerca di avere una media superiore a questo valore. Però dopo un primo anno in cui non si è data la possibilità, si è deciso che se per qualche situazione particolare, scelte di vita, situazioni personali particolari, capita che uno studente anche capace si ritrova con una media inferiore, gli viene data un'ulteriore possibilità. Ma questa possibilità non può essere una scorciatoia, ma deve essere effettivamente una possibilità che c'è per lo studente che non ce la fa, ma se si prepara l'anno dopo potrebbe avere ancora aperta la possibilità di entrare alla magistrale. Tenete conto che forse avete sentito qualche storia su questa famosa prova di idoneità, ci sono leggende in questo caso che girano tra gli studenti, mi è capitato di venire a scoprire da persone che non stanno a psicologia che la nostra prova di idoneità è difficilissima. Questo vi assicuro è assolutamente falso. La prova di idoneità consiste esattamente in quello che vi dicevo, ossia si prendono ogni anno, si combinano tre insegnamenti diversi, in genere, non so, può essere uno di generale, uno di metodologia, uno di sociale o uno di sviluppo, si scelgono tre insegnamenti di neuropsicologia, si scelgono tre tra gli insegnamenti che avete incontrato durante il vostro percorso triennale, ruotandoli ogni anno, si chiede ai tre docenti di costruire un programma basato su quello che era il programma durante il corso, semplificato, ridotto, e si chiede di preparare un esame semplificato con le domande più facili tra quelle che normalmente presenta agli esami normali. Quindi una versione simile all'esame normale in versione semplificata. Cosa accade? Accade che ci sono molti studenti che si presentano alle prove di idoneità, studenti che ovviamente non hanno un voto molto elevato nel percorso precedente, perché se devono fare la prova di idoneità vuol dire che sono laureati con un voto di media inferiore ai 26 in trentesimi, quindi al 95. Non si preparano proprio. Gente che si presenta, io sono disponibile, qualsiasi di voi vuol vederli, viene nello studio e li mostro, li ho raccolti in questi anni, gente che consegna compiti in bianco alla prova di idoneità. Noi ogni anno abbiamo aggiunto, dopo la correzione, da 3, 4, 5 punti per far arrivare qualcuno alla sufficienza. E mediamente qualche anno non siamo riusciti a far arrivare nessuno alla sufficienza, cioè 26, scusate, sufficienza in questo senso, a quella che è la sufficienza, e qualche anno ci sarebbe fatta fare una o due persone. Quindi non è una prova facilissima, qualsiasi persona che ha dei dubbi su questo, che ha sentito cose diverse, viene tranquillamente da me, al dottorato Cavallero, abbiamo gli iscritti e vede quello che è il livello delle prove. Quindi è una prova fattibile, ovviamente è una prova che è vincolata al fatto che esistano prove, posti disponibili. Quindi il consiglio è sempre quello di arrivare col 95, un voto che non è complesso, difficile da ottenere, basta mantenere una media sul 26 e fare una prova finale decente, quindi non si sta parlando di una cosa difficilissima, il consiglio è quello. Però quando, se capita che uno studente non riesce ad avere questo, ha la possibilità effettivamente accedere ancora. C'è la prima domanda, adesso si è chiarito tutto, volevi ancora? Ok, le ragioni per cui abbiamo fatto questa scelta, pensata, non per errore, che abbiamo fatto casino con gli anni di iscrizione. Un'ultima cosa, poi chiudiamo quella didattica. A avete visto prima dai risultati del questionario che gli studenti mediamente, quest'anno un po' meno, l'anno scorso un po' di più, credono che gli studenti della magistrale non siano molto soddisfatti della loro scelta, del fatto degli insegnamenti, di quella che è la qualità degli insegnamenti. E noi, uno potrebbe pensare, il fatto che abbiamo cambiato, il fatto che abbiamo introdotto i curricula, potrebbe rinforzare, no, questa idea, cioè il fatto che effettivamente c'era insoddisfazione. Però se noi andiamo a vedere i risultati della valutazione della didattica, scopriamo che la nostra magistrale in psicologia è valutata in modo ottimo dagli studenti che frequentano la magistrale. Se non so se li avete controllati, tanto sono disponibili sul sito di Ateneo. Questi sono i dati dell'anno accademico 13-14. Come vedete, qui sono le diverse domande che sono qui sotto riportate, ma adesso non è che ci mettiamo a leggere, tanto le conoscete. Questi sono, si va da rosso, quindi punteggi negativi. Questo è il centro, il massimo è il 10. E come vedete, i punteggi si attestano tutti nella zona verde, sono mediamente tra il, penso sia 7 più basso, al 9, i punteggi più alti. E infatti la laurea magistrale in psicologia si situa all'11, per quella che la domanda se è complessivamente soddisfatto dell'insegnamento, quindi facendo la media per diversi insegnamenti, si situa all'11° posto in Ateneo su 73 corsi di laurea valutati, e quindi una buona prestazione. Perciò chi si è iscritto alla laurea magistrale, diversamente da quello che pensano gli studenti a triennale, che quindi si rifanno le stesse cose, non si fa attività pratica, non si lavora nei laboratori, scoprono dopo che in realtà la qualità è abbastanza elevata, e soprattutto lì si lavora in numeri piccoli, quindi dà l'opportunità di fare molta più attività applicativa, molta più interazione anche durante le lezioni. Ora, l'idea, l'ultima cosa che vorrei fare, ma veramente velocemente, io ho abbastanza slide pronte, ma è tardi e penso che semmai diamo spazio alle vostre domande, se ci sono domande, perché quello che vi abbiamo detto più volte da quando abbiamo iniziato è che nel percorso di laurea magistrale lo studente viene molto di più coinvolto in quella che è l'attività di ricerca, in quella che può essere attività di ricerca, sia ricerca qualitativa, ricerca sperimentale classica, contatto con il territorio, ma quelli che sono i progetti di ricerca che stanno seguendo i docenti. E quindi è importante, anche per la scelta della tesi di laurea e quindi per l'eventuale tirocinio, è importante che gli studenti abbiano un'idea chiara della ricerca che si fa in dipartimento. Qualcuno di voi più attento, che segue le lezioni, avrà già una sua idea, si sarà già formato un'idea, perché talvolta i docenti, mentre fanno lezione, magari fanno riferimento a qualche ricerca che stanno seguendo, a qualche tesi di laurea e così via. Quindi qualcosa avete già un'idea, però molto spesso si scopre che lo studente ha un'idea abbastanza parziale. Quello che faremo il prossimo anno per chi si iscrive alla laurea magistrale di Trieste, che all'inizio dell'anno verrà fatta una presentazione dedicata, come l'abbiamo fatta qualche mese scorso con gli studenti, quest'anno è un po' in ritardo, ma siete il primo anno, in cui ogni docente presenta la sua ricerca. Adesso volevo soltanto darvi un quadro molto generale, le slide ci sono, ma passo velocemente, per dirvi in quali ambiti facciamo la ricerca, e scoprirete che sono appunto gli ambiti su cui abbiamo poi costruito i curricula. Quindi ci sono sostanzialmente, questo è il nostro corpo docente, quindi 5 professori ordinari, 7 professori associati, 4 più 2 ricercatori e ricercatrici, 2 sono le persone in ingresso, 4 sono quelli effettivi attualmente assunti in questo momento. Poi abbiamo studenti, studentesse, postdoc e dottorandi, non ho messo i numeri perché questi cambiano ogni anno, e quindi c'è un certo numero di assegnisti e un certo numero di dottorandi. Ok, queste sono le 4 linee di ricerca per quello che riguarda la psicologia nell'ambito del Dipartimento Scienze della Vita, quindi processi cognitivi e psicologia cognitiva applicata, che corrisponde appunto anche al primo curriculum che abbiamo visto assieme, neuropsicologia e riabilitazione neuropsicologica, che corrisponde al secondo curriculum, e poi abbiamo sviluppo tipico nel ciclo di vita e personalità e psicologia sociale, che costituiscono poi il terzo curriculum che abbiamo costruito. Quindi i curricula sono stati costruiti direttamente basandoci su quelle che sono le competenze disponibili all'interno del dipartimento e soprattutto le competenze in ambito di ricerca. Qui sono riportati dati sui metodi, ma non mi soffermerei adesso su questo, e poi sono riportati un po' i tipi di ricerche che vengono svolte all'interno dei diversi settori. Quindi chi fa processi cognitivi, indaga processi di percezione, azione, apprendimento, memoria, attenzione, linguaggio, categorizzazione, pensiero e decisione, e fa sia ricerca di base che ricerca applicata. E quindi abbiamo il simbolo di ricerca di Canizza, ma anche microscopio d'automobile, quindi facendo studi applicati, no, di ergonomia cognitiva nella progettazione di strumenti. Ci sono, ovviamente la nostra ricerca deve essere finanziata, voi come sapete, probabilmente sapete, i fondi di finanziamenti vengono continuamente tagliati in Italia, sì. Sì, adesso sono un secondo, faccio il discorso velocemente. Sì, ma se per dire non li leggo, non sto mentando. Adesso finisco un attimo. Ok, allora, questo velocemente, quindi facciamo sia ricerca di tipo, quindi finanziata da enti di ricerca, organismi europei, nazionali, sia da enti pubblici, sia da rapporti, situazioni con enti particolari, anche enti privati, che finanziano progetti. Non li sto a elencare perché, come vedete, sono tutti quanti motivati alla chiusura veloce, ma sostanzialmente vedete sia ricerca di base che ricerca applicata e vi sono riportati finanziamenti. Questo vale per tutti i quattro settori, quindi abbiamo poi la neuropsicologia, gli argomenti che più o meno conoscete perché sono anche oggetto delle vostre lezioni. Anche in questo caso abbiamo progetti finanziati a livello nazionale, di Ateneo e internazionale, in certi casi parliamo di finanziamenti anche molto importanti, 2 milioni di euro in questo caso, faccio un po' di marketing. C'è poi la parte di sviluppo tipico-atipico che prima Maria Chiara ha già descritto nei contenuti e quindi però e che conoscete perché avete sicuramente già incontrato nel percorso. Metteremo la bambina anche, no, che abbiamo messo. Anche qui c'è ricerca, collaborazioni internazionali, ricerca finanziata a livello nazionale, congressi organizzati, congressi internazionali organizzati all'interno del Dipartimento. L'ultimo gruppo è quello di presentazione sociale, i vari temi che conoscete, impatto, quindi influenze contesti sociali, correlate ormonali neurali nel pregiudizio, influenze reciproche tra bambini e loro ambiente sociale, fattori di rischio e conseguenze della violenza interpersonale nei confronti di donne e bambini, sviluppo di software e metodi statistici per lo studio del comportamento. Anche in questo caso troviamo di nuovo tipi di ricerche finanziate da enti nazionali, internazionali, regionali, locali e anche congressi internazionali organizzati all'interno del Dipartimento. Ho chiuso. L'ultima cosa sulla ricerca, che nell'ultima valutazione fatta dall'Agenzia Nazionale della Valutazione della Ricerca Universitaria, il gruppo di psicologia di Trieste ha avuto una prestazione eccellente, la migliore in quel caso, non la riusciremo a ripetere questa volta veramente, ma la migliore di tutto l'Ateneo, nel senso che ognuno viene confrontato rispetto ai suoi gruppi di riferimento, quindi psicologi con gli altri psicologi in Italia, ingegneri con gli altri ingegneri in Italia, biologici e così via, e quindi noi all'interno del gruppo degli psicologi siamo quelli che si sono piazzati meglio di come non si siano piazzati i colleghi degli altri raggruppamenti nei loro ambiti disciplinari. Come vedete, su 50 università complessive di psicologia, cioè corsi di laurea in psicologia, Trieste, il gruppo, scusate, non corsi laurea, proprio dipartimenti che fanno psicologia, Trieste si situa ottava su 50. Qui sono riportate quelle sopra la mediana, qui sono riportate in piccolo le altre università che sono sotto la mediana e quindi siamo messi in ottima posizione, e se poi ci concentriamo sugli Atenei medi siamo quarti su 14, quindi ottavi su 50 tutti gli Atenei in cui è presente psicologia e quarti su 14 Atenei medi in cui è presente psicologia. Quindi la ricerca che viene fatta a Trieste è stata testata dall'Agenzia Nazionale di Valutazione come una ricerca di qualità. Ovviamente chi si iscriverà il prossimo anno, all'inizio dell'anno verrà fatta una presentazione in cui descriveremo, presenteremo in dettaglio quella che è l'attività di ricerca, in modo che uno studente possa orientarsi, fare una scelta, trovare il docente, il laboratorio in cui pensa di approfondire e perfezionare la sua preparazione. Domande?
Io la vorrei una.
Sì, rispondono tutti, no?
Sì, sarei interessata in particolare a comprendere, diciamo, la questione dell'obbligo magari della frequenza, perché parlo forse a nome degli studenti che lavorano, io
certo.
Lavoro, quindi volevo sapere se i corsi sono d'obbligo di frequenza o come, diciamo, ci si può gestire. Ecco.
Allora, per le cose che abbiamo detto prima, insomma, se uno può frequentare meglio, è molto meglio. Però noi abbiamo genere quello che fanno i docenti è che le lezioni, siccome c'è comunque una parte di lezione frontale uno può in qualche modo organizzarsi recuperando slide, sì, registrazioni e così via come fate di solito,
esatto.
E poi invece per esercitazioni si possono anche organizzare, perché spesso le esercitazioni avvengono in gruppi, si può fare il lavoro in gruppo, magari uno riesce a trovare l'uno, due giorni, tre giorni in cui si può presentare comunque a lezione quando presenta il suo gruppo. Quindi mediamente lo studente riesce, il lavoratore motivato, riesce in parte a partecipare all'attività di esercitazione per integrare quella che è la preparazione. Formalmente uno può laurearsi anche senza partecipare, a nessun insegnamento uno può studiare e fare l'esame. Però uno può anche avere opportunità.
Sì, e poi ho studiato, perché possibilmente con gli orari di lavoro e la disponibilità del datore di lavoro a fornire dei permessi.
Certo, però si può organizzare, uno magari non segue le lezioni frontali, ma cerca di seguire le attività. Sì, un minimo sì, ovviamente. Altre domande?
Quant'è il numero di posti?
50. Non l'avevo detto.
50 in totale sui tre curriculum?
Sì, 50 complessivi. D'altra parte si esce in 80, 90, 100 all'anno più o meno, no? E quindi insomma, 50% di possibilità di posti, la metà più o meno. Altre domande? Lì, scusate, è un problema ovviamente, non è per è legato al numero nostro, no? Perché fare attività, cioè la magistrale, questo tipo di magistrale, seguire le tesi dipende quanti siamo. Il nostro numero ci rende impossibile seguire un numero maggiore di studenti, ovviamente. Questa è la ragione.
La tesi deve essere per forza di cose, cioè obbligatorio farla di tipo sperimentale.
No.
Può essere anche una rassegna.
Può restare per il contesto di persone LAS, lavoratori, può essere anche, cioè non c'è un vincolo sulla tesi laurea. Noi non abbiamo mai posto diciamo, né premiato diversamente la tesi sperimentale da quella diciamo compilativa di rassegna. Una rassegna ovvio è più difficile fare una rassegna critica di buona qualità rispetto alla tesi sperimentale, perché nella tesi sperimentale sei coinvolto in un progetto assieme al docente e quindi magari se una persona è motivata segue più facilmente, riesce a fare un buon lavoro. Una rassegna che è gestita in prima persona critica e bisogna avere la capacità di farlo, ma formalmente il punteggio riservato è identico, il massimo possibile è identico per i due, non c'è un vincolo particolare. Spesso si possono trovare anche dei compromessi, magari un piccolo progetto di ricerca costruito, una rassegna con un progetto di ricerca, se non la conduzione della ricerca. In questo modo uno applica un minimo, acquisisce competenze sull'organizzazione di un progetto di ricerca. Altre domande?
Se quando si fa domanda si scrive solamente un curricula o tipo ci sono delle seconde scelte?
Questo non abbiamo ancora definito. Noi dobbiamo lavorare, cioè è stato già costruire il curriculum, abbiamo perso svariate settimane di lavoro intenso per costruirli, perché c'erano grossi vincoli ministeriali e riuscire a combinarli per costruirli, per avere il numero di crediti adatti, non è stato semplice. E quindi fino adesso la commissione didattica è riuscita soltanto a costruire questi incontri con gli studenti, che quest'anno abbiamo fatto, questo è il quarto incontro con gli studenti che facciamo, fino a un anno fa, è stato un unico incontro e prima non esistevano questi incontri. Quindi non siamo ancora riusciti a pensare al bando, ci lavoreremo nelle prossime settimane, quindi sarà, probabilmente sì, ci sarà la possibilità di mettere scelte a seconda che si liberino posti o meno sull'altro. Ma noi pensiamo di scegliere, di non porre un vincolo, di non dividere sull'idea, ma adesso dobbiamo rifletterci, ma uno prende i primi 50, quelli che hanno votazioni, supponiamo che si scrivano più di 50, si prendono quelli che hanno le votazioni semplicemente in ordine basato su quello che è il voto di laurea. Si selezionano quelli che hanno il voto più alto e poi magari capiterà che in un curriculum si scrivono in 20, 25 e in uno se ne scrivono 10. Non è che devono esserci 16, quello che è per curriculum, ok? Quindi in questo caso non c'è problema, se tu sei ammesso puoi scegliere a questo punto il curriculum che preferisci. Questo penso sarà quello che sceglieremo, però non abbiamo fatto ancora una riflessione.
Sono dei vincoli o meno?
Sì, dobbiamo decidere.
No, ma ci sono dei vincoli ministeriali.
Sì, sì, sì. No, certo.
Ogni tanto non riesco.
Sì.
Ma nel momento in cui uno sa di dover fare questo test di ammissione.
La prova di idoneità, mi dici? Sì,
esatto.
Sì.
Quando lo sappiamo completamente, perché la c'è. Immagino che se
noi comunichiamo adesso fine aprile è il nostro obiettivo, spesso però finiamo all'inizio di maggio, comunichiamo quali sono i tre programmi su cui bisognerà fare la prova. Quindi uno adesso a maggio scopre quali sono i tre programmi, ha tempo fino a settembre per prepararsi alla prova e a primi di ottobre fa l'esame di ammissione. Sì, lo studente no, deve prepararsi per la prova di idoneità con il rischio. La prova di idoneità vale anche per l'anno successivo, quindi una volta che tu l'hai fatta e l'hai superata, ti vale non solo per l'anno in corso, ma ti vale anche per quello successivo. Però tu saprai soltanto quando saranno ultimate le iscrizioni, quindi ai primi di ottobre in genere, se ci sono posti, quindi anche se superando l'esame in realtà potresti non essere ammesso, no? Questo non possiamo saperlo prima, però la prova ti vale anche per l'anno successivo eventualmente, vedremo cosa accade.
Una domanda,
sì.
Volevo sapere se era già possibile avere la lista di professori per curricula.
Vogliono vedere il corso e le facce della persona.
Posso mettere e dirvi chi sono i docenti di quegli studenti? Velocemente? Beh, basta che li diciamo,
dimostrare adesso, basta che magari ci sia, no? Che lo vanno a vedere.
Ah beh, ma dopo ci saranno, sì, ma penso che ci sia, che viene caricato tutto anche con i docenti. Possiamo farlo sul sito, tanto
sì,
noi ce li abbiamo. Possiamo adesso aggiungere le informazioni,
esatto,
sul sito. Con...
Perché...
No, se volete potevo anche dirvi
no,
adesso.
No, adesso no.
C'è problema, dato so chi insegna, ve lo dicevo online. C'è problema. Ok, siamo, comunque i docenti sono quelli che conoscete, più questi due ricercatori, ricercatrici, in questo caso è un ricercatore nuovi, insomma, ma in realtà due sono già conosciuti perché hanno insegnato a noi. L'unica ricercatrice nuova, che non avete mai visto prima, è quella di clinica, che è entrata il primo di aprile e che già lavora all'interno. Gli altri sono ricercatori che hanno già collaborato come titolari di corsi negli anni passati.
Sì, ma per vedere il corso e la faccia, secondo me nel sito si potrebbe mettere
il corso. Altre domande non ci sono? Noi metteremo le informazioni sui curricula a breve sul sito complete, così potrete riguardarli con calma, vedere chi sono i docenti e così via. Ok? Sì. I nomi dei tre nuovi? Beh, una è sicuramente la professoressa che ha già che ha preso servizio, la Barbara Penolazzi, che è il docente di psicologia clinica che ha preso servizio il primo di aprile.
E gli altri due si devono ancora
chiudere i concorsi.
Verbali, non ci sono ancora i verbali ufficiali, per cui
formalmente
non ci sono i verbali ufficiali.